fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera e ben ritrovati all'Acqua Fredda. Dopo la pausa pasquale ci ritroviamo qua dagli studi di Via Festa del Perdono. Io sono Pietro Repisti e con me c'è Ferdinando Vella.
Buonasera a tutti per questa 19ª puntata.
Siamo ormai avantissimo, anzi indietrissimo col nostro percorso. Questa sera torniamo nuovamente in Francia, un paese che appunto ha dato un sacco di contributi al cinema internazionale. E questo forse è il contributo più grande, più importante, per questo abbiamo deciso di spezzarlo addirittura in due puntate. Stiamo parlando della Nouvelle Vague, un movimento a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, che ha avuto ripercussioni poi su tutto il cinema internazionale, a partire da quello americano, anche passando per quello italiano. Un movimento appunto di portata enorme per la sua propositività, per il modo attraverso cui ha visto cambiare il ruolo del regista, il ruolo dell'autore, anche con la sua appunto politica degli autori, politica autoriale. Beh, cominciamo da un contesto storico un po' più definito di quella che è la Francia degli anni 50. La Francia degli anni 50 è travolta da una crisi politica data anche dalla guerra d'Algeria, da questo cinema molto nazionalista e questo sentimento appunto esageratamente nazionalista che è distante dalla realtà, è molto moralizzante ma si pone in distacco con la realtà. E quindi il movimento che inevitabilmente ne nasce è un movimento di critica verso questo cinema cosiddetto di figli di papà, questo cinema appunto con intenti moralizzanti ma che è molto lontano da quello che sono la realtà dei fatti, la realtà di tutti i giorni, quello che succede nelle strade della Francia. Nasce quindi un movimento di critica che si afferma a Parigi intorno alla Cinémathèque francese e ai Cahiers du Cinéma, che sono il movimento, perlomeno il giornale, più importante di critica cinematografica.
Sì, quella della Nouvelle Vague, come è stata definita in maniera ovviamente molto anche semplicistica da alcuni critici francesi dell'epoca, è una vera e propria rivoluzione copernicana che avviene nel cinema, sia all'interno, quindi dal punto di vista produttivo, cioè di come si fanno i film, sia dal punto di vista esterno, se vogliamo, cioè dal punto di vista critico e dello spettatore. Questi giovani turchi, chiamiamoli così, nel senso di questi ribelli del cinema francese, hanno notato diversi difetti, diversi, appunto, come dicevi tu, diverse mancanze del cinema francese, che ormai era troppo distaccato dalla realtà. Si allontanava dai grandi modelli del cinema classico, sia americano sia francese, e ha recuperato la lezione di grandissimi autori, sia francesi sia americani. Ricordiamo tra gli altri Jean Renoir, Howard Hawks, americano, Fritz Lang, Roberto Rossellini, insomma autori che oggi sono universalmente riconosciuti come tra i più grandi registi della storia del cinema, ma che all'epoca non avevano tutto questo riconoscimento. La lungimiranza quindi di questi giovani critici, che poi si improvviseranno con ottimi risultati anche ai registi, è proprio quella di essere riusciti a capire che il regista non è soltanto una pedina nel grande gioco della produzione cinematografica, ma è il vero autore del film, cioè il significato profondo del film deve rifarsi senz'altro a quello che è il regista come uomo, cioè alle sue passioni, alle sue paure, ai suoi desideri anche, e tutto ciò lo mette nei suoi film. Ad esempio, una frase abbastanza famosa che disse Truffaut era che il progresso, quando si parla di cinema, non esiste, perché c'è tutto Buñuel in Un chien andalou e c'è tutto Hitchcock nel Pensionante, che è uno dei suoi primi film muti. Questo per dire, appunto, e questa è una frase molto sintetica che però fa ben capire che idea di cinema avessero, cioè un cinema che fosse molto ancorato alla personalità dell'autore, e questo, che oggi sembra una cosa abbastanza scontata, era in realtà all'epoca totalmente rivoluzionaria e molto molto importante anche dal punto di vista proprio tecnico, se vogliamo, perché si cambiò il modo di fare cinema.
Sì, nasce da qui anche sicuramente quella che è stata un po' la dialettica che è andata a dividere il cinema europeo da quello americano. Quindi il fatto che il regista sia anche se stesso sceneggiatore e quindi scrittore, autore in tutti i generi della sua opera. Quindi il ruolo del regista coincide sia con quello dello sceneggiatore ma anche quello dello scenografo, e quindi racconta in prima persona quella che è un'esperienza personale, e lo faranno molto bene la prima generazione di questi critici, poi diventati registi, dei Cahiers du Cinéma. Il primo, ma più importante, che diciamo buca lo schermo tra quelli tra i ragazzi dei Cahiers du Cinéma, è il critico François Truffaut. François Truffaut, che nasce a Parigi nel 1932, ha una vita abbastanza intensa, breve ma intensa, e travagliata dal punto di vista cinematografico. Come abbiamo già detto, nasce come critico. Nasce tra l'altro da una madre molto giovane, aveva appena 18 anni, e viene subito dato alla nonna, in quanto la madre lo rifiuta inizialmente. E oltre a questo ruolo quindi un po' ambiguo della madre assente, che accompagnerà anche moltissime delle sue pellicole, il ruolo del padre è ancora più assente, o perlomeno il vero padre biologico di François Truffaut. Truffaut lo scopre soltanto molto tardi, verso il 1968, quando aveva preso un detective per ambientare Baci rubati, e già che c'era si fa scoprire da questo detective chi era il suo padre biologico. Infatti Roland Truffaut, un architetto, un disegnatore di interni, era in realtà soltanto il suo padre adottivo, e il suo padre biologico era poi, viene a scoprire, un dentista ebreo con cui poi non vuole avere a che fare, non vuole intessere una relazione. Quindi una adolescenza molto travagliata quella di Truffaut, che è un giovane ribelle, viene sbattuto fuori più o meno da tutti i collegi di Parigi, e quindi interpreta molto bene il ruolo che poi darà ad Antoine Doinel, il suo alter ego, di giovane ribelle, sbandato, che interpreta un rapporto difficile con il padre, con la società, con la scuola, insomma, con tutti quelli che sono i meccanismi istituzionali. Truffaut, diciamo che cresce e deve molto alla sua amicizia con André Bazin, il critico fondatore dei Cahiers nel 1951, una figura di prima importanza all'interno del panorama cinematografico francese, perché con la sua invenzione, che poi nasceva dal raggruppamento di alcuni dei cineforum di Parigi, e quindi con l'ideazione di questi Cahiers, riesce a trovare lavoro a Truffaut in alcune riviste, quindi a far scrivere questo giovane. E scrive tra l'altro anche la sceneggiatura di Abou de Souffle, Fino all'ultimo respiro, il film di Godard del 1960. E fa anche l'assistente alla regia di Rossellini, che tra l'altro lui stimerà moltissimo. Quindi abbiamo una sua fortissima critica al cinema francese contemporaneo, come abbiamo già detto, troppo moralizzante ma soprattutto troppo distaccato dalla realtà. E per rimarcare questa sua critica, nel 1959 fa gira il suo capolavoro, nonché diciamo manifesto della Nouvelle Vague, I 400 colpi. I 400 colpi, o meglio a dire Le 400 coupes, è una traduzione abbastanza sbagliata del modo di dire francese, che equivale al nostro combinarne di tutti i colori, insomma fare il diavolo a quattro. E parla proprio di questo ragazzo, Antoine Doinel, che è poi l'alter ego di, come è già stato detto, di Truffaut, interpretato magnificamente da Jean-Pierre Léaud, l'alter ego di Truffaut, che ne fa di tutti i colori, quindi è sbandato, ha dei rapporti complessi con il padre, con la madre assente, e cresce anche con il regista. Infatti il suo alter ego verrà riproposto poi anche in altri film, come ad esempio L'amore a vent'anni, I baci rubati del 1968, Non drammatizziamo, è solo questione di corna, o L'amore fugge, sempre con Jean-Pierre Léaud, che è un po' appunto la sua figura attraverso lo schermo, nonostante Truffaut ami molto dipingere dei suoi camei, come il suo amato regista americano Hitchcock. E appunto anche nei 400 colpi inserisce un suo piccolissimo cameo tra gli uomini che fanno girare la giostra al Luna Park.
Sì, François Truffaut si forma, come abbiamo già detto, nei Cahiers du Cinéma, ma anche in un altro luogo sacro, diciamo così, per il cinema francese, che è la Cinémathèque française, che è gestita da due grandi protagonisti di quel periodo, cioè Henri Langlois e Georges Franju, che sono due grandi critici, ma anche grandi registi. Soprattutto Franju diventerà anche un grande regista e, diciamo così, santo patrono insieme ad André Bazin di questi giovani ribelli, chiamiamoli così. François Truffaut cresce, appunto, già abbondantemente detto, in mezzo a questi diciamo, critici, ma già da giovane, già da adolescente, aveva maturato una passione cinefila, diciamo, individuale. Lui si ricorda che tra i 16 e i 17 anni vedeva qualcosa come 2-3 film al giorno nei vari cineforum sparsi per la città di Parigi, dove appunto lui, piuttosto che andare a scuola e imparare la lezione, preferiva andare al cinema. E tutte queste tematiche, cioè l'infanzia travagliata, la ribellione e il rifiuto anche di un'educazione, se vogliamo, standard, classica, si vedono in tutti i suoi film. Adesso, prima di analizzare alcune delle sue più celebri opere, andiamo a sentire un brano tratto da uno dei suoi film famosi, più famosi, se non il più famoso, che è Jules et Jim. Appunto, proprio si chiama Jules et Jim perché nel film Jim è un inglese, cioè il suo nome vuole che si pronunci in questo modo, di questo compositore molto molto famoso, che è Georges Delerue, che è un po' considerato il Ennio Morricone francese, se vogliamo, e che ha composto i migliori brani della Nouvelle Vague.
Bellissimo questo pezzo di questa colonna sonora di Jules et Jim, tra l'altro abbastanza invadente, nel senso che la colonna sonora per tutto il film dura qualcosa come 54 minuti, quindi una misura abbastanza, anzi molto ampia rispetto agli standard che di solito si hanno di una colonna sonora. E il film è del 1962, è tratto dal romanzo dello scrittore e poi anche amico di François Truffaut, che è Henri-Pierre Rocher, ed è la storia di un triangolo amoroso all'epoca anche abbastanza scandaloso, in quanto era un tema di cui difficilmente si parlava, con una Jeanne Moreau che è abbastanza in splendida forma in questa pellicola.
Sì, prima di andare a leggere alcuni passi di Truffaut, che era un grande scrittore, nel senso che proprio ha rivoluzionato anche il modo, secondo me, di scrivere proprio di cinema, cioè c'è un prima e dopo Truffaut, più che ancora Godard, Chabrol e gli altri di cui parleremo. Vediamo un attimo le tematiche di cui si occupava Truffaut, perché, come lui stesso diceva, i registi non fanno altro che ripetere i propri temi, le proprie ossessioni nei vari film, e in effetti quelli di Truffaut, benché la sua filmografia sia abbastanza variegata, si possono sicuramente trovare dei punti in comune. Innanzitutto il tema dell'infanzia, che è quello forse più che ha accompagnato Truffaut per la maggior parte della sua vita, e che troviamo sicuramente nei 400 colpi già citato, e anche nell'Amore a vent'anni, nell'episodio diretto da Truffaut, proprio come proseguimento del primo film, Il 400 colpi, della saga di Antoine Daniel, ma anche in un altro bellissimo film del 76 che è Gli anni in tasca, e che è praticamente girato soltanto con l'aiuto di bambini, che appunto racconta la storia di una classe sostanzialmente che fa le marachelle che fanno tutti i bambini, e in 100 minuti condensa un universo veramente infantile che poche altre volte si è visto al cinema. E un altro bellissimo film del 1970, questo girato in bianco e nero, è Il ragazzo selvaggio, tratto da una storia vera successa nell'Ottocento, di questo bambino che era stato ritrovato in mezzo al bosco nudo, abbandonato chissà da chi, e Truffaut interpreta egli stesso il maestro che anche per, diciamo, per un esperimento quasi scientifico decide di allevarlo, di prenderlo con sé, di insegnargli a parlare e a scrivere, da paragonare con L'enigma di Caspar Hauser di Herzog, di cui abbiamo già parlato, ovviamente un modo completamente diverso di raccontare una vicenda vera, quindi la realtà, ma comunque interessante il paragone. Truffaut era un avido lettore di libri, come hai già detto tu correttamente, Jules et Jim è tratto proprio da un libro, ma sono molti altri film tratti da libri. Prima di tutto Fahrenheit 451 del 1966, tratto dal capolavoro di Bradbury, che è considerato un film, a dir la verità, abbastanza minore nella filmografia di Truffaut, anche perché, appunto, proprio perché tratto da un libro così complesso e così forte, diciamo così, Truffaut aveva molta responsabilità nel tratto, quindi non poteva prendersi particolare libertà. Comunque rimane un episodio molto importante nella sua carriera, anche perché ha imparato ad usare dei mezzi magari di una produzione un po' più grande, che dopo l'hanno aiutato anche nei suoi film successivi. E ultimo film da nominare, tratto da libri, è Adélèche, una storia d'amore, Adèle H, che è tratto dalla storia vera, anche qui, della figlia di Victor Hugo, impazzita per amore. Ed è qua tocchiamo un altro tema fondamentale del cinema di Truffaut, che è l'amour fou, cioè l'amore folle, cosa succede quando una persona si innamora e, come dire, concentra tutte le energie soltanto al proprio amato / alla propria amata, insomma, temi abbastanza forti per il cinema francese di quegli anni.
Sì, che tra l'altro probabilmente capitavano molto spesso. François Truffaut, che viene dipinto la maggior parte delle volte, o perlomeno da tutti i suoi conoscenti, come un playboy senza alcun ritegno. Una volta calata la sera, Truffaut, o con le attrici dei suoi stessi film, oppure con donne incontrate, riesce sempre a intessere tantissime relazioni, anche in vista poi anche dei suoi matrimoni falliti e delle sue innumerevoli relazioni, che poi si riflettono proprio nel suo alter ego Antoine Doinel, che anche lui vede comparire sullo schermo diverse donne.
Difficile da biasimare, in quanto ha lavorato con le attrici più belle del cinema francese, ricordi, da Catherine Deneuve a Jacqueline Bisset a Isabella Gianni, quindi insomma lo capiamo.
Sì, c'è chi dice che questo tema di questi uomini sempre alla ricerca di questa donna ideale, che tra l'altro ritroviamo prepotentemente in Truffaut, sia nella sua vita che nel suo cinema, sia un po' un sostituto a questa madre che è sempre stata assente, soprattutto negli anni della sua infanzia, e che, sebbene così giovane, l'ha praticamente abbandonato a se stesso e alla nonna che l'ha allevato. E quindi questa sua forsennata ricerca di questa donna perfetta, questa donna appunto con cui trascorrere i suoi momenti, è un po' una, antifreudianamente parlando, forse il risultato di questo precoce abbandono.
Molto interessante, scusa se ti interrompo, sì, sì, anche vedere come un film come L'uomo che amava le donne, che parla proprio dell'ossessione di un uomo per le donne, quasi un Don Giovanni, un moderno Casanova più che Don Giovanni, anzi, appunto, sia perfettamente ricollegabile a questa sua ossessione. Che sì, quasi hitchcockiana, mi verrebbe da dire, certo, perché
sì,
torna spesso nei suoi film.
Lui riesce sempre comunque ad introdurre un'infinità di personaggi, e questo, certo, è anche una sua caratteristica peculiare. Un'altra caratteristica, perlomeno un'altra invenzione, che secondo me, sebbene non sia direttamente attribuibile a Truffaut, però ha portato enormi cambiamenti nel cinema post François Truffaut, è quella che vediamo in Effetto Notte, un film bellissimo nel 1973, vincitore dell'Oscar per miglior film straniero, l'unico Oscar tra l'altro per miglior film vinto da Truffaut, e uno dei pochissimi vinti da questa generazione dei Cahiers. Effetto Notte racconta, lo stesso titolo racconta, come questa tecnica cinematografica, appunto di finzione, perché di finzione nel cinema si parla, di oscurare attraverso un filtro blu l'obiettivo in modo tale da rendere da una scena girata di giorno, renderla notturna. E viene introdotto, non per la prima volta, però comunque da lui in maniera abbastanza prepotente, il ruolo che il metacinema avrà nel cinema d'autore. Ripreso poi dai più grandi, penso a Chiarostami, penso a Nanni Moretti, di cui tra l'altro il recente film che uscirà la settimana prossima è nuovamente un discorso su questo
tema. Certo.
Esatto, riprende anche lo stesso Fellini, che era il primo ad aver azzardato in 8 e mezzo una tale proposta sul grande schermo. E quindi quello del metacinema rientra tra le prerogative autoriali, appunto, di questo nuovo modo di fare il cinema. E anche ultimo, ma non ultimo, l'ultimo Metrò del 1980, che va un po' a concludere la sua carriera cinematografica. Ricordiamo che François Truffaut morirà precocemente di tumore al cervello nel 1984. L'ultimo Metrò è del 1980, quindi 4 anni prima della sua scomparsa, e racconta di una Parigi occupata dai nazisti, in cui la gente, per trovare uno svago a questo periodo terribile, appunto, di occupazione, va a seguire gli spettacoli, quindi va al cinema o va a teatro. Ed è il secondo capitolo di una trilogia dedicata proprio allo spettacolo, dove il primo è lo stesso Effetto Notte, che parla appunto del cinema, e il terzo non verrà mai realizzato, quindi una trilogia incompleta di questo grande regista.
Sì, di Truffaut veramente si può e si deve dire tantissimo, anche relativamente a film di cui non abbiamo il tempo per parlare, cioè ad esempio La mia droga si chiama Julie, La signora della porta accanto, con due straordinari Gérard Depardieu e Fanny Ardant. Ma per chiudere il discorso su questo immenso e mai troppo citato regista, andrei a leggermi un brevissimo passo di questo libro, che si chiama Il piacere degli occhi, edizione Minimum Fax, a cura di Jean Narboni e Serge Toubianat, che erano due grandi amici di Truffaut, per capire proprio cosa provava Truffaut quando faceva un film. Dice Truffaut: «Ecco perché sono il più felice degli uomini. Realizzo i miei sogni e sono pagato per farlo. Sono un regista. Fare un film significa migliorare la vita, sistemarla a proprio modo, significa prolungare i giochi dell'infanzia, costruire un oggetto che è allo stesso tempo un giocattolo inedito e un vaso di fiori, dove si disporranno, come si trattasse di un mazzo, le idee che si hanno in questo momento o in modo permanente. Il nostro film migliore è forse quello in cui riusciamo ad esprimere, più o meno volontariamente, sia le nostre idee sulla vita, sia le nostre idee sul cinema». Ed è con questo passo che introduciamo un altro grandissimo autore di questo movimento, che è Jean-Luc Godard, e andiamo a sentirci, per introdurlo, un altro brano celeberrimo, questo di Georges Delerue, tratto dal Disprezzo di Jean-Luc Godard del 63, Camille. Jean-Luc Godard nasce nel 1930 a Parigi e ha un'infanzia abbastanza serena, in quanto la sua famiglia, che è molto molto facoltosa, decide di trasferirsi in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi la sua educazione si terrà tra Ginevra e Lausanne, i migliori istituti, anche se un po' come Truffaut non ne voleva sentire tanto di parlare di studio. Si iscrive all'Università di Parigi intorno alla fine degli anni 40 alla facoltà di antropologia, ma darà pochissimi se non nessun esame, perché inizierà ad entrare anche lui nel mondo magico della cinefilia e della Cinémathèque, e lì appunto conoscerà i vari Truffaut, Chabrol e Romer, e insieme faranno quello che già sappiamo.
Sì, intraprende quindi la sua esperienza come critico, salvo poi fermandola per alcuni anni in virtù di alcuni viaggi fatti in America del Nord e America del Sud, che appunto lo terranno occupato per un certo periodo, salvo poi ritornare e ricominciare appunto questa esperienza di critico all'interno del più definito movimento della Nouvelle Vague, ancora molto agli albori, siamo agli inizi degli anni 50. La Nouvelle Vague troverà il suo apice verso la fine degli anni 50, i 400 colpi sono del 59, e il capolavoro invece di Truffaut, Fino all'ultimo respiro, è del 1960. Prima però di questa pellicola si dedica un po', come tutti, ai cortometraggi. Il suo primo è Opération Béton, ed è una del 1955, si pensava disperso fino a pochi tempi fa, poi è stato in qualche modo ritrovato perché era stato riversato su un 35 mm, ovviamente girato in 16 mm come era pratica assai diffusa tra i cineasti della Nouvelle Vague, quindi l'utilizzo di mezzi molto economici, non invadenti, praticamente l'annullamento della creazione di un set cinematografico, la luce naturale, sono tutte tecniche che appunto hanno accompagnato questo movimento. Quindi stavamo dicendo, Opération Béton del 1955 è la descrizione di questa costruzione di una diga in Svizzera in cui lui era stato impiegato. Prima però di addentrarci tra le pellicole caratteristiche proprio di questo autore, forse il più cerebrale, il più sperimentatore, il più controverso anche autore del cinema francese, è doveroso dire due parole, secondo me, su quella che è un po' la caratteristica tecnica della Nouvelle Vague, che è un'ondata rivoluzionaria di portata immensa, mai si era osato tanto, diciamo, nel cinema. E la differenza la fanno proprio le metodologie con cui vengono girati questi film. Se prima girare un film era un'operazione esageratamente costosa e quindi serviva un produttore che approvasse la pellicola, e quindi era anche per questo limitata nella sua espressività dai gusti del pubblico, dai gusti del produttore e dai fini commerciali, ora, anche grazie all'invenzione di nuove tecnologie, si può utilizzare una semplice videocamera 16 mm, addirittura 8 mm, per girare. E questo viene fatto da questi autori rinunciando all'illuminazione, quindi alle luci, rinunciando spesso al 35 mm, con un audio preso in maniera abbastanza semplice e con attori. È importante sottolinearlo, non professionisti, quindi amici dei registi, compagni di classe, parenti, insomma un po' chi si trovava, quindi non con un'impostazione. Questo permette di avere delle scene molto più vicine alla realtà, molto più naturali, esattamente quello che poi la Nouvelle Vague sta cercando, quindi un cinema molto più vicino alla realtà, realizzato con mezzi molto più vicini alla realtà, perché molto più semplici, più economici, quindi senza quella finzione dell'illuminazione sempre perfetta, della fotografia sempre molto curata, e con delle scelte stilistiche del regista che sono prese, come potremmo dire, a Nanni Moretti, con il suo personalissimo metro di giudizio, e quindi che dipendono soltanto dalla volontà del regista e non più di un terzo che potrebbe essere appunto il produttore. E ritornando invece a Godard, il suo viaggio cinematografico, per fortuna non ancora finito, appena l'anno scorso ha fatto uscire il suo ultimo film, comincia nel 1960 con Fino all'ultimo respiro, Butte Souffle, una sceneggiatura scritta, un soggetto, una sceneggiatura di François Truffaut con un budget estremamente ridotto e che diventerà poi, assieme ai 400 colpi e a Hiroshima Mon Amour, un po' il manifesto della Nouvelle Vague.
Sì, Butte Souffle è il capolavoro assoluto, forse il più bel film di Godard, nonostante sia il primo, anche perché è il film più fresco, forse più sincero da parte sua, in cui si univano lo sperimentalismo sicuramente già presente, ma anche un omaggio ai grandi del passato, soprattutto ai film che piacevano molto a questa generazione. Stiamo parlando ad esempio del film di genere americano, del film hollywoodiano, anche di serie B. Penso a registi del calibro di Joseph H. Lewis, ad esempio, che facevano questi film abbastanza noir, a basso costo, ma con una profondità sotto. Fino all'ultimo respiro inaugura questa stagione straordinaria del cinema francese e presenta al pubblico un grandissimo attore, cioè Jean-Paul Belmondo, che sarà un po' insieme a Jean-Pierre Léaud l'alter ego, diciamo così, di Jean-Luc Godard, in quanto lavorerà con lui anche nel suo secondo capolavoro del 1965, cioè Pierrot le Fou, il bandito delle 11, e presenta anche Jeanne Seberg, che è una bellissima attrice celebre per questo film, che poi purtroppo vivrà poco, morirà alla fine degli anni 60 per suicidio, e ci presenta questo grandissimo autore barra filosofo, se vogliamo, in quanto se Truffaut era il romanzo del cinema, cioè il cinema come romanzo, come racconto di storie uniche, quello di Godard forse è un saggio, possiamo dire.
Sì, il cinema come politica, il cinema per come certi versi.
Sì, ha toccato varie fasi, appunto, ci sono circa tre fasi, possiamo grosso modo dividere il cinema di Godard. Nella prima fase c'è un po' appunto la fase del racconto, anche qui della purezza ancora del racconto, no, più che della purezza c'è uno sperimentalismo che però non riesce a rinunciare ad una forma classica di racconto, esatto. Cioè ad esempio appunto Fino all'ultimo respiro, Il medico delle 11, ma anche uno dei suoi film più famosi del 63, cioè Le Mépris, Il disprezzo, di cui abbiamo appena sentito la colonna sonora. Sono tutti film che, nonostante lo sperimentalismo abbastanza marcato, soprattutto nell'uso del montaggio, della recitazione anche, usava grandissimi attori del calibro ad esempio di Michel Piccoli e Brigitte Bardot, che diventa con Godard un'icona definitiva, anche perché il divismo è uno di quei temi che i critici del Cahiers du Cinéma ci tenevano a rivalutare come elemento positivo del cinema, cioè come un modo per avvicinare il pubblico all'arte il più possibile. Quindi non è una cosa vista negativamente l'usare attori anche famosi, non soltanto sconosciuti, ma anche usare attori famosi che aiutino il pubblico ad identificarsi meglio con le storie che si raccontano. E poi appunto si passa ad una fase, più politica, più filosofica, più difficile anche da comprendere. E forse possiamo iniziare questa fase con Due o tre cose che so di lei, del 1966, che è un film che parla del mistero di Parigi e del mistero femminile. È un film molto complesso, ricco di spunti, ricco di montaggi e di temi anche che verranno trattati dopo, ad esempio in un film anche questo molto famoso, che è La Cinese, dell'anno successivo, che tratta ad esempio del tema del comunismo, del sì, marxismo, su cui Godard ha battuto molto il martello, soprattutto appunto in questo periodo molto caldo anche politicamente.
Sì, diciamo che a partire dal 1966 c'è un approdo definitivo e totale di Jean-Luc Godard alla teoria marxista. E questo secondo me è abbastanza uno spartiacque tra il suo cinema precedente, quindi appunto, come hai detto tu, fino a due o tre cose che so di lei, o appunto Il bandito delle 11, ai film invece che verranno dopo, come La Gaia Scienza, come Crepa Padrone, Tutto va bene, che utilizzano proprio il cinema come arma rivoluzionaria. Ed è proprio per questo, appunto, che anche Godard fonderà un gruppo di Ziga Vertov, che è un collettivo, appunto, cinematografico, che produrrà tra il 1969 e il 1972 circa una decina, quindicina di film, e sperimenta così quell'ideologia di cinema collettivo che era alle basi di questo, di questa trasformazione che lui stava cercando di attuare, del cinema da elemento singolo dell'autore a elemento proprio collettivo, di un insieme di persone che collaborano alla costruzione di quest'arte. Ed è proprio l'approdo al marxismo, che già inevitabilmente si vedeva anche nelle pellicole precedenti. Godard, anche in virtù della sua crescita all'interno di una famiglia molto borghese, molto agiata, avrà un odio viscerale per la borghesia e quindi per la sua classe di provenienza, fino a farne un po' il suo vessillo, quest'odio contro la classe borghese. E il suo secondo periodo che volevamo identificare, quello che va tra il 1968 e il 1972, è un periodo estremamente cerebrale di sfrenato sperimentalismo. Appunto, anche la stessa Gaia Scienza del 1968 è un film molto molto sperimentale e veramente molto lontano dal cinema commerciale. È anche per questo che probabilmente Godard non è mai stato campione di incassi, o non è mai stato così apprezzato nel panorama cinematografico internazionale, e in particolar modo ovviamente in quello americano. E quindi conclude questo suo secondo periodo nel 1972 con la pellicola Crepa Padrone, Tutto va bene. E già il titolo direi che spiega tutto quello che voleva dire e che ha giustamente detto all'interno di questo film. E approda invece a un terzo periodo che va più o meno fino ad adesso, perché è un autore, per quanto insomma ultra novantenne, nel senso che è nato nel 1930, e che fino all'anno scorso continua a produrre cinema, e cinema insomma di un certo livello, perché è una figura, una pietra miliare sicuramente nel panorama cinematografico internazionale.
Assolutamente, quindi... sì. Ricorderei giusto tre episodi, tre film, diciamo, dal 1970 a oggi, che sono del 83 Prénom Carmen, che vince il Leone d'Oro a Venezia con la presidente della giuria Bernardo Bertolucci. Nel 1998 questa opera di 4 ore e mezza, questa opera video che molti faticano a chiamare cinema, ma che ovviamente è una cosa molto comunque interessante, che è Le Histoire du Cinéma, tra l'altro pubblicate dalla Cineteca di Bologna recentemente in DVD. Quindi un montaggio sonoro, video di tutte le più grandi passioni cinematografiche di Godard, e appunto Audio Langage dell'anno scorso, che per la prima volta vede Godard confrontarsi con la tecnologia 3D, ovviamente alla maniera di Godard, cioè per proprio destabilizzare lo spettatore e farlo confrontare con una realtà che in realtà... ha poco a che vedere ovviamente con i grandi film in 3D americani.
Sì, c'è da dire che Godard è uno sperimentatore su tutti i fronti, nel senso che lui è stato il primo che nel 1975 con Numero 2 arriva a questo approdo, a queste nuove tecnologie, e quindi sperimenta il video che utilizzerà a partire dagli anni 70, quando c'era gente ancora che non solo girava pellicole, ma girava ancora in bianco e nero. E quindi è veramente uno sperimentatore su tutti i fronti. e ricerca all'interno del suo ultimo periodo una pura immagine a scapito del racconto, cioè un'estetica stessa dell'immagine, nonostante appunto queste tecnologie da una parte lo esaltino, ma dall'altra parte contemporaneamente lo limiti, perché sono ancora così avanzate.
Lo stesso punto, una critica e uno sfruttamento, non so come vederla.
È un genio assoluto, secondo me, su questo punto di vista.
Bene, allora abbiamo finito per oggi questa prima parte della Nouvelle Vague. La seconda verrà dedicata ad altri due maestri assoluti, cioè Éric Rohmer e Claude Chabrol. Noi vi lasciamo con un altro brano di Georges Delerue, tratto da Effetto Notte di Truffaut, Le Grand Chorale, che è uno dei suoi brani più famosi, e vi auguriamo una buona serata.